Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ETS-APS, presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 24esimo, numero 10, ottobre 2024. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135, 2001.
Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa.
Redazione
Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uici.it. lp@uici.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione
a cura dell'ufficio stampa.
La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. Decreto ministeriale del 15 maggio 2017.
In questo numero, dalla traccia 2, libri disponibili per gli utenti. Recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti. Numero di catalogo 97871. Guido Samarani. La Cina nella storia globale. Edizioni Guerini. Genere storia. Durata 1420 minuti. Lettura di Matteo Palazzo.
Per la prima volta in Italia sono tradotti e pubblicati i saggi di alcuni dei maggiori studiosi e interpreti internazionali della World History, con specifico riferimento al ruolo della Cina, all'ascesa dell'Occidente e ai limiti dell'esperienza europea, all'emergere nella storia dell'umanità di un mondo sempre più interconnesso. Sono affrontati temi e questioni che toccano un ampio arco temporale, ma con un particolare attenzione ai secoli XIX e XX. Il carattere cosmopolita e globale dell'ascesa dell'Occidente e i cambiamenti nel rapporto Occidente-Asia, la crisi della Cina con la perdita della propria visione sinocentrica del mondo, gli anni della Guerra Fredda, il recupero da parte cinese di un ruolo e di un'influenza in campo internazionale. A tutto ciò si accompagna una rivisitazione e rivalutazione storiografica dell'importanza della Cina nel contesto mondiale. Una lettura stimolante e innovativa che fa riflettere sul decisivo ruolo di attori globali asiatici che sfidano l'egemonia dell'Occidente. Guido Samarani. professore ordinario presso il Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea, Università Ca' Foscari di Venezia. È, tra l'altro, direttore del Marco Polo Center for Global Europe-Asia Connection nella stessa università. Tra le pubblicazioni più recenti, La rivoluzione in movimento, La Cina della lunga marcia, Roma, 2018. La Cina contemporanea, dalla fine dell'impero ad oggi, Torino, 2017. Roads to Reconciliation, People's Republic of China, Western Europe and Italy during the Cold War Period, 1949-1971. A cura con C. Meneguzzi Rostagni e S. Graziani, Venezia, 2018.
Numero di catalogo 97871. Numero di catalogo 97923. Valeria Parrella. Piccoli miracoli e altri tradimenti. Edizioni Feltrinelli. Genere romanzo. Durata 186 minuti. Lettura di Antonella Ciocca.
La misura del racconto è un piccolo miracolo. Un luogo della letteratura dove piccolo non diminuisce la quantità del miracolo, ma la rende esatta. In questo libro di racconti, scritto da una lettrice di racconti, poi, ci sono altri piccoli miracoli, storie inventate e raccolte all'incrocio tra l'umano e il divino. In quel punto della strada, cioè, in cui le storie quotidiane appaiono eroiche. Quelle eroiche sono naturali e il destino non è altro che una delle possibili variazioni del caso. Lì, a guardare bene, c'è un Pantheon in attesa di essere colto, nelle città. Nei bar, sulla spiaggia, tra le lenzuola e durante una partita di tennis. A svelare l'intersezione basta un tradimento, subito o inferto, da sé e dall'altro. Tradisce chi non riesce o non vuole aderire alle circostanze. Qui nessuno sta bene dove dovrebbe stare. Valeria Parrella. Tradimenti che sono essi stessi miracoli, occasioni per fermarci un momento e cogliere l'opportunità di sfuggire a noi stessi, oppure di esserlo più che mai, perché nessun modello narrativo, come il racconto, è in grado di regalarci illuminazioni. E nessuno ci riesce come Valeria Parrella, che torna qui al genere che l'ha vista esordire, con cui ha vinto il premio Campiello Opera Prima, e di cui è amatissima maestra. Valeria Parrella, 1974. Vive a Napoli. È autrice di romanzi, racconti, drammaturgie e libretti d'opera. Fra questi ricordiamo Mosca più balena, Minimum Fax, 2003. Premio Campiello Opera Prima. Per grazia ricevuta, Minimum Fax, 2005. Finalista nella cinquina del Premio Strega e Premio Renato Fucini. Lo Spazio Bianco. E Einaudi 2008, 2010 e 2018, da cui Francesca Comencini ha tratto l'omonimo film, e Almarina, e Einaudi 2019, finalista nella cinquina del Premio Strega. Per Feltrinelli ha pubblicato La Fortuna, 2022, Premio Letterario Internazionale Mondello, opera italiana. Da anni collabora con Grazia e La Repubblica. Cura la posta dei sentimenti su Oggi.
Numero di catalogo 97923. Numero di catalogo 97950. Laura Eduati, La ragazza garbatella. Edizioni Accento. Genere romanzo. Durata 367 minuti. Lettura di Tatiana Bassetti. Numero di catalogo 97950. Laura Eduati, La ragazza garbatella. Edizioni Accento. Genere romanzo. Durata 367 minuti. Lettura di Tatiana Bassetti.
Un vestito da sposa, ancora fresco di lavanderia, è appeso a un cassonetto dell'immondizia. Scoprire la sua storia e raccontarla ai telespettatori della piccola emittente televisiva per cui lavora è l'incarico affidato alla giovane protagonista di La ragazza garbatella. È l'unico personaggio senza nome in una storia dai colori vividissimi. C'è Cordelia, l'anziana proprietaria di casa con un passato da film neorealista. Noemi, coinquilina cinese dagli amanti misteriosi. C'è la salvifica cagnetta Quinoa, comparsa dal nulla e subito amata. E c'è persino Pamela Anderson, politicamente impegnata e pronta a intervenire a una manifestazione femminista e antispecista nel cuore di Garbatella. Ma il passato del vestito da sposa non è più dolente di quello della protagonista. L'incontro casuale con Andrea, migliore amico di un amore perduto, la costringerà a riaprire ferite antiche, in un percorso che riallaccia presente e passato e che oscilla tra due poli geografici. Da una parte Garbatella, con i suoi parchi e la sua veracità, un quartiere attuale, credibile e allo stesso tempo immaginifico. Dall'altra Dublino, casa di ricordi universitari e di un amore che torna senza preavviso, Ion. Al suo romanzo d'esordio, Laura Eduati è capace di raccontare con ironica e sincera malinconia la necessità di riaprirsi all'amore e al mondo. Per scrivere una nuova storia, fare i conti con il proprio passato non basta. È necessario riconoscerlo, saperlo accogliere e liberare. Laura Eduati, giornalista, ha lavorato per La 7 e HuffPost. Ha realizzato il podcast Lockdown, Tracce digitali dal futuro, 2020. Vive a Padova. Nella sua seconda vita è anche insegnante.
Numero di catalogo 97950. Numero di catalogo 97954. Jisheng Yang, Lapidi, Edizioni Adelphi, genere storia, durata 1812 minuti, lettura di Gianluca Pagliotti.
Alla fine di aprile del 1959, uno studente della contea cinese di Sichui viene avvisato delle condizioni disperate in cui versa il padrone adottivo. Lo raggiunge al più presto e lo trova a letto. Gli occhi incavati e spenti, la mano scheletrica che abbozza a stento un cenno di saluto. Ormai incapace di deglutire anche solo una zuppa di riso, morirà 3 giorni dopo. In un primo momento, Yang Jisheng non ha esitazioni. Si tratta di una tremenda, inevitabile sventura. La cieca obbedienza che gli è stata inculcata non lascia spazio a dubbi o critiche. E non lo sfiora neppure l'idea che il governo e il grande balzo in avanti, propagandato in quegli anni, possano essere la causa della sua perdita. La fedeltà al partito si incrinerà con la rivoluzione culturale e nei primi anni 90, ormai consapevole dell'amnesia storica cui il potere condanna i cinesi, Yang Jisheng comincerà a indagare, a interrogare documenti, a raccogliere testimonianze. Scoprirà che la carestia di cui il padre è rimasto vittima ha ucciso in Cina, tra il 1958 e il 1962, 36 milioni di persone, ridotte a cibarsi di paglia di riso, guano di airone, topi ed erbe selvatiche, quando non di cadaveri. Un eccidio immane la cui responsabilità va attribuita non già a 3 anni di disastri naturali, bensì alla scelta deliberata di sacrificare ai ceti protagonisti dell'industrializzazione in corso la popolazione delle aree agricole, sequestrandone la produzione, le case, gli appezzamenti, il bestiame. Il libro che Yang Jisheng va scrivendo diventerà così qualcosa di ben diverso dalla pur accurata ricostruzione di una carneficina. la spietata, minuziosa, memorabile radiografia della criminale irresponsabilità di un sistema teocratico in cui Mao Zedong è l'incarnazione stessa della verità universale. Yang Jisheng, YANG, JISHENG, nato nel 1940, è giornalista e saggista. Lapidi è apparso per la prima volta a Hong Kong nel 2008.
Numero di catalogo 97954. Numero di catalogo 97956. Ezio Guaitamacchi. She's a Woman. Edizioni Rizzoli Lizard. Genere biografia. Durata 605 minuti. Lettura di Cristiana Castelli.
Fin dalla notte dei tempi, le donne sono state al centro della musica. A loro sono dedicate opere, canzoni, canzonette e serenate. Ma se pensiamo alle leggende del rock, del pop e di qualsiasi altro genere, davanti ai nostri occhi si srotola un'infinita processione di nomi, soprattutto maschili. Di questo paradosso se ne è accorto anche Ezio Guaitamacchi, veterano del giornalismo musicale, che in questo libro ci ricorda come la storia della musica sia in realtà dominata da donne che hanno stravolto le regole della propria arte e contribuito a riscrivere quelle della società. E lo fa raccontandoci le storie di alcune tra le più iconiche regine della musica, 33, come i giri di un vecchio vinile, donne piene di coraggio, orgoglio e coscienza politica, che hanno saputo rappresentare la forza del pensiero, del sentimento e della sensualità nel regno maschilista dello show business. Un mondo nel quale la violenza di genere è sempre stata la regola del gioco. Guaitamacchi ci guida nelle vicende di queste protagoniste del nostro tempo, rivelandoci dettagli inediti, frutto di ricerca e conversazioni private, e arricchendole con immagini suggestive e brani che rappresentano l'ideale colonna sonora. Ezio Guaitamacchi, milanese e milanista, è un decano del giornalismo e della critica musicale. Autore di 25 saggi sul rock e dintorni, è conduttore radio e TV, docente, musicista e storyteller. Ha fondato due riviste specializzate, diretto tre case editrici e creato Gem TV, di cui è al timone dal 2016. Ha lavorato per Rai, Mediaset, Telepiù, Lifegate e RSI, ideando e conducendo i suoi programmi. Per Fabbri ha curato la collana Le regine della musica e dal 2001 al 2011 è stato direttore artistico di Just Like a Woman.
Numero di catalogo 97956. Numero di catalogo 98031. Barry Gifford, Cuore selvaggio. Edizioni Bompiani. Genere romanzo. Durata 249 minuti. Lettura di Giuliana Paciolla.
Lula e Sailor si amano. Lei è figlia unica di una madre ossessiva, Marietta. Lui è appena uscito di prigione, dove ha scontato 2 anni per omicidio preterintenzionale. Per evadere da un ambiente che va stretto a entrambi, i due fuggono verso la California alla ricerca di un posto dove potersi costruire una nuova esistenza, lasciandosi alle spalle un passato che li ha già precocemente bruciati. Ben presto si accorgono di essere inseguiti dal compagno di Marietta, ma decidono di proseguire la loro corsa attraverso il profondo sud degli Stati Uniti, passando di motel in motel, da una stazione di servizio all'altra. Nelle squallide camere d'albergo, tra citazioni di vecchi film e canzoni di successo, La coppia approfondisce il rapporto parlando e raccontandosi in dialoghi amorosi frammentari, in cui ricordi amari e dolorosi si mescolano a osservazioni casuali e alle preoccupazioni quotidiane per la loro precaria situazione. Braccati, circondati da un mondo violento e senza scrupoli, Lula e Sailor sono un'isola di tenerezza nel loro amore disperato e totale. Ma quando il denaro comincia a scarseggiare e Lula si scopre incinta, Sailor si fa coinvolgere nella rapina a un supermercato, abbagliato dal miraggio di una facile ricchezza. La loro favola è finita, ma l'epilogo avverrà 10 anni dopo, quando Sailor sarà di nuovo rilasciato e incontrerà per la prima volta suo figlio. Un romanzo intrigante, una storia d'amore delicata e triste, narrata con stile asciutto e con tono colloquiale, arricchita da strambi personaggi di contorno. Nel più puro modello, On the Road, uno schizzo perfetto della vita di una certa America stracciona e disperata, che vive di espedienti. Barry Gifford, B-A-R-R-Y-G-I-F-F-O-R-D. È autore di romanzi, saggi, poesie e di 2 biografie, rispettivamente di Kerouac e di Saroyan. È editore della Creative Arts Book di Berkeley.
Numero di catalogo 98031. Numero di catalogo 98059. Ingrid Persaud, Love After Love, edizioni E.O. Genere romanzo. Durata 762 minuti. Lettura di Simone Brolli.
Nell'isola caraibica di Trinidad, abitata da una popolazione mista di discendenza indiana e africana, Betty Ramdin, da poco vedova con un bambino di 5 anni, dà una stanza di casa sua in affitto a Mr. Cheetan. Questi è una persona davvero per bene, che presto diventa suo amico e anche una figura paterna per il bambino. Mr. Cheetan è omosessuale in un'isola dove è impossibile dichiararlo apertamente. I tre si stringono sempre più in un legame familiare che li conforta e li protegge dalle asprezze della vita sull'isola. Ingrid Persaud, I-N-G-R-I-D, P-E-R-S-A-U-D. È nata a Trinidad, ma attualmente si divide fra Barbados e Londra.
Numero di catalogo 98059. Numero di catalogo 98143. Glenn Cooper. Settimo libro della serie di Carl Donovan, La verità di Maria. Edizioni Nord. Genere romanzo poliziesco. Durata 602 minuti. Lettura di Giuliana Paciolla.
Egitto, 69 d.C. Ha viaggiato a lungo. E adesso ha bisogno di un posto dove nascondersi dagli uomini che vorrebbero metterla a tacere. Nonostante i rischi, Lia è pronta ad accogliere quella donna nella sua casa e a proteggere lei e la sua storia, perché la sua verità è un segreto per cui vale la pena morire. Egitto, oggi. Era sepolta da anni negli archivi del Museo del Cairo, tra altre centinaia di reperti destinati a non essere mai né studiati né esposti. È quello che Samia si ripete per giustificare il furto di una maschera funeraria risalente al primo secolo d.C., l'unico modo per racimolare i soldi necessari per pagare le cure mediche della sorella. Prima di rivederla, però, Samia si accorge che la maschera non è fatta di lino, secondo l'uso dell'epoca, bensì di papiro. E la scritta che vi intravede all'interno cambierà tutto. Roma, oggi. Carl Donovan è in città per assistere all'inaugurazione del nuovo pontificato quando riceve la telefonata di una sua ex studentessa di archeologia che sostiene di essere entrata in possesso di un oggetto sconcertante e pericoloso. Ma poche ore dopo, La giovane scompare nel nulla. A Cal non resta quindi che mettersi sulle sue tracce. Glenn Cooper, GLENNCOOPER, rappresenta uno straordinario caso di self-made man. Dopo essersi laureato col massimo dei voti in archeologia a Harvard, ha scelto di conseguire un dottorato in medicina. È stato presidente e amministratore delegato della più importante industria di biotecnologie del Massachusetts, ma a dimostrazione della sua versatilità è diventato poi sceneggiatore e produttore cinematografico. Grazie al clamoroso successo della trilogia della Biblioteca dei Morti e dei romanzi successivi.
Numero di catalogo 98143. Numero di catalogo 98145. Marcello Simoni. Seconda indagine dell'inquisitore Girolamo Svampa. Il monastero delle ombre perdute. Edizioni Einaudi. Genere romanzo poliziesco. Durata 525 minuti. Lettura di Antonio Settanni.
Lo Svampa si avvicinò con passi leggeri e si chinò sul padre Capiferro per controllarne il respiro. Non gli era mai capitato di osservarlo così da vicino e per la prima volta fece caso alla sua fronte nobile ben distesa e al naso aquilino. Raramente si soffermava sui tratti fisici delle persone e ancora più di rado ne conservava memoria. A quel genere di particolari fin troppo comuni e ripetitivi ne preferiva di più astratti, derivati dalle sensazioni e dai contesti legati alla gente con cui aveva a che fare. Come se ogni singolo individuo si riducesse ad una nebulosa di pensieri, colori ed odori che di tanto in tanto entravano in collisione con lui, costringendolo a prenderne atto. Si rialzò e ripiegò verso l'uscita. Per il momento, il suo piano di vendetta doveva attendere. Marcello Simoni, Comacchio, 1975, è stato archeologo e bibliotecario. Con Il mercante di libri maledetti 2011, il suo romanzo d'esordio è rimasto per oltre un anno in testa alle classifiche e ha vinto il 60° premio Bancarella, un successo confermato dalla Biblioteca perduta dell'Alchimista, Il labirinto ai confini del mondo, L'isola dei monaci senza nome, La cattedrale dei morti, L'abbazia dei 100 peccati, L'abbazia dei 100 delitti, L'abbazia dei 100 inganni, L'eredità dell'abate nero. Per Einaudi Stile Libero ha pubblicato Il marchio dell'inquisitore.
Numero di catalogo 98145. Numero di catalogo 98152. Enrica Maria Ferrara. Mia madre aveva una 500 gialla. Edizioni Fazzi. Genere romanzo poliziesco. Durata 561 minuti. Lettura di Miriam Mariano.
Gina ha 10 anni ed è figlia di un politico democristiano, Mario Carafa, che nell'estate del 1980 è costretto a scappare da Napoli e a lasciare la sua famiglia. Con la madre Sofia e la sorella Betta, Gina parte sotto falso nome per raggiungere il padre in Sardegna. Grazie alla passione sfrenata per le storie e le parole nuove, Gina prova con tutte le sue forze a comprendere cosa stia succedendo, cercando di decifrare il significato di termini per lei esotici come capro espiatorio, latitante, brigatista e camorrista. Le sembra di capirne il senso, eppure più passa il tempo e più rimane confusa. Suo padre è innocente o colpevole? È un politico un camorrista. Chi sono i suoi amici e chi, invece, gli è diventato nemico? Tra incomprensioni familiari, ribellioni adolescenziali, nuove amicizie, nuove avventure, a bordo della sgangherata 500 gialla di sua madre, Gina supera questo periodo difficile e si mette a investigare per conto suo per scoprire le vere ragioni che stanno dietro la latitanza di suo padre e soprattutto per cercare di riportarlo a casa, una volta per tutte. Un esordio dolce e amaro su una famiglia che di colpo si troverà catapultata in mezzo agli intrighi politici che hanno diviso l'Italia nel periodo a cavallo degli anni Ottanta, a ridosso degli anni di piombo e del rapimento Moro. Un romanzo di formazione autentico e onesto, che racconta di trame occulte e malaffare, viste attraverso lo sguardo curioso di una ragazzina, restituendo allo stesso tempo un quadro vivo e realistico. Enrica Ferrara è nata a Napoli, ma vive a Dublino da oltre 20 anni. Ha pubblicato numerosi saggi su letteratura e cinema, in particolare su Italo Calvino, Elena Ferrante, Natalia Ginzburg, Pierpaolo Pasolini e Domenico Starnone.
Numero di catalogo 98152. Numero di catalogo 98161. Franco Marcoaldi, Baldo e Ribaldo. Edizioni La Nave di Teseo. Genere romanzo. Durata 282 minuti. Lettura di Ivan Raganato.
Un piccolo classico della letteratura sugli animali torna in libreria arricchito di una nuova storia e un nuovo personaggio. Alla fortunatissima autobiografia di Baldo, il primo cane di Franco Marcoaldi, forse il più amato, si aggiunge ora la vicenda di Ribaldo, il suo erede, raccontata dalla voce di una creatura fantastica, un folletto, un coboldo dei boschi, che ci restituisce tutta la tenerezza, l'irruenza e la comicità del nuovo arrivato, insieme alle ansie e ai timori degli esseri umani che l'hanno scelto come compagno di vita. Con la sua scrittura intrisa di poesia, Marcoaldi ci racconta la magia della vita condivisa da uomo e donna con i cani e i gatti, che nel corso del tempo si succedono nella casa di campagna, abitata da questa strana comunità. Le gioie più fanciullesche si intrecciano ai dolori più cupi, le amicizie amorose a rapsodici conflitti, in un susseguirsi di eventi grandi e piccoli che offrono il destro a riflessioni filosofiche vertiginose, così come, per converso, ad esilaranti siparietti. Franco Marcoaldi, poeta e scrittore, collabora al quotidiano La Repubblica. Tra i suoi numerosi libri di poesia, A Mosca Cieca, 1992, Benjamin Nowo, Padre e figlio, 2004, Il tempo ormai breve, 2008, La trappola, 2012, Il mondo sia lodato, 2015, Tutto qui, 2017, Animali inversi, un nuovo canzoniere, 2022. Presso La Nave di Teseo ha pubblicato Amore e non amore.
Numero di catalogo 98161. Numero di catalogo 98267. Michael McDowell. Gli aghi d'oro. Edizioni Neri Pozza. Genere romanzo poliziesco. Durata 660 minuti. Lettura di Edoardo Camponeschi.
Anno di grazia 1882. New York festeggia il nuovo anno tra opulenza e miseria. Dalla sua lussuosa dimora di Gramercy Park, il cinico giudice James Stallworth, affiancato dal figlio e dal genero, lancia la sua crociata. Ripulire il famigerato triangolo nero, quartiere di bettole, bordelli, fumerie d'oppio e botteghe di ricettatori, su cui regna la feroce Black Lena Shanks col suo clan di donne versate nelle arti della crudeltà.
Numero di catalogo 98267. Numero di catalogo 98276. Ben Gutterson, I misteri di Winter House Hotel. Edizioni Einaudi. Genere letteratura per ragazzi. Durata 493 minuti. Lettura di Tatiana Bassetti.
Elizabeth Somers è orfana. Quando i suoi disgraziati zii la mandano a trascorrere le vacanze al Winter House Hotel, di proprietà dell'eccentrico Norbridge Falls, è subito colta da un cattivo presagio. Al suo arrivo, però, scopre che l'hotel è pieno di cose interessanti, tra cui un'enorme biblioteca. Ben presto Elizabeth trova un libro magico, ricco di enigmi, che rappresentano la chiave per svelare un mistero che riguarda Norbridge e la sua sinistra famiglia. E più si addentra nel mistero, più la ragazza scopre di essere legata a Winter House, nel bene e nel male. Ben Gutterson, BENGUTERSON, è stato insegnante alle scuole medie e superiori nel New Mexico e nel Colorado e in seguito program manager per Microsoft. Vive vicino a Seattle, alle pendici delle Cascade Mountains.
Numero di catalogo 98276. Numero di catalogo 98278. Ornella della Libera. I nuovi casi dell'agente speciale Blondie. Edizioni Rizzoli. Genere letteratura per ragazzi. Durata 187 minuti. Lettura di Tatiana Bassetti.
Blondie è stata una delle prime donne poliziotto d'Italia. Per diventare un agente di polizia bisognava superare un addestramento durissimo, degno di un marine. Da allora Blondie non ha mai smesso di svolgere con passione il suo lavoro, in nome della legalità e in difesa dei più piccoli e innocenti. Sono loro i protagonisti di queste storie, ragazzi che talvolta sono costretti a combattere contro mostri tanto più grandi di loro. Ma con un angelo con la pistola come Blondie, i cattivi hanno le ore contate. Ornella della Libera è sostituto commissario della Polizia di Stato a Napoli. Si occupa di pedofilia, di reati commessi sui minori, di violenza sulle donne e di ogni forma di disagio familiare. Con 13 casi per un agente speciale, primo volume della serie sull'agente Blondie, ha vinto il premio speciale Elsa Morante Ragazzi. Per Rizzoli ha pubblicato anche Florian del Cassonetto.
Numero di catalogo 98278. Numero di catalogo 98331. Elizabeth Strout, quarto libro del ciclo di Lucy Barton. Lucy davanti al mare. Edizioni Einaudi. Genere romanzo. Durata 425 minuti. Lettura di Cristiana Castelli.
La scrittrice Lucy Barton non ha mai cancellato un tour promozionale in vita sua. Eppure, quasi senza saperne la ragione, Quel tour in Europa previsto per i primi mesi del 2020 l'ha disdetto. Meno male che non sei andata in Italia, le diranno poi. Là c'è il virus. È William, lo scienziato William, il primo marito di Lucy, da poco reduce dal fallimento del suo terzo matrimonio e dal rifiuto di una sorellastra che non lo vuole incontrare, a passare all'azione per primo. Lucy ha poche ore per preparare un bagaglio essenziale, chiudere casa e partire con lui alla volta di una casetta in affitto sulle coste del Maine. Anche le loro figlie, Chrissy e Becca, e i rispettivi mariti dovranno raggiungere luoghi più protetti. L'imperativo per tutti, nei piani di William, è lasciare la città, con il suo brulicare di vita e pericoli, e mettersi al riparo. Pur incredula e sgomenta, Lucy accetta di seguire l'ex marito a Crosby, Maine. Per loro inizia così la routine interminabile di una quotidianità dilatata nella ripetizione di piccoli gesti sempre uguali a se stessi che la pandemia ha caricato di senso. Una routine ammanettata all'assenza di vita. Certe volte dovevo uscire di casa al buio e andare giù fino al mare imprecando ad alta voce. Eppure preziosa perché garanzia della prosecuzione. E poi un inedito senso di solitudine e isolamento, la nostalgia, la preoccupazione per i cari distanti, l'amarezza di certi allontanamenti, la rabbia e la noia. La grande paura individuale e collettiva, quella che fa avvicinare un affurente abitante del luogo all'automobile con la targa della metropoli, urlando a una Lucy Barton sconvolta: «Maledetti newyorkesi, via da casa nostra!» E poi l'ottusità che la paura sempre porta con sé, in seno all'inconsapevole privilegio di chi la prigione può permettersi di scegliersela. Ma ci sono anche gli istanti di consolazione, una natura anch'essa ripetitiva come le onde del mare che Lucy contempla, ma proprio per questo rassicurante, una chiacchierata dietro la mascherina, un abbraccio proibito insperato con una figlia lontana, un incontro dal passato e un percorso rovesciato di separazione in casa per due vecchi coniugi, amici e amanti, chiamati a assaggiare la trama della loro comune tela nel modo più brutale. Elizabeth Strout, E-L-I-Z-A-B-E-T-H, S-T-R-O-U-T, è nata nel Maine ed è vissuta a lungo a New York prima di farvi ritorno. In Italia ha pubblicato per Fazzi Editore tre romanzi, Amy e Isabel, Resta con me e I ragazzi Burgess, e la raccolta di racconti Olive Kitteridge, con cui ha vinto il premio Pulitzer 2009, il premio Bancarella 2010 e il premio Mondello 2012. Dalla stessa raccolta di racconti è stata tratta una serie TV prodotta dalla HBO. Per Einaudi ha pubblicato Mi chiamo Lucy Barton 2016, Tutto è possibile 2017, Olive ancora lei 2020 e O William 2022. Susanna Basso traduce dall'inglese. Ha vinto numerosi premi, fra cui il Procida, il Mondello e il premio Pavese sezione traduzione. Ha pubblicato il saggio Sul tradurre, esperienze e divagazioni militanti, Bruno Mondadori 2010. Fra gli autori da lei tradotti, oltre a Elizabeth Strout, Ian McEwan, Alice Monroe, Kazuo Ishiguro, Julian Barnes, Martin Amis e Jane Austen, di cui è in corso di traduzione l'opera completa.
Numero di catalogo 98331. Numero di catalogo 98335. Ruth Knarvstrom Jones, Le formidabili donne del Grand Hotel. Edizioni Nord. Genere romanzo. Durata 894 minuti. Lettura di Vanessa Dezzi.
In una fredda sera di dicembre del 1901, mentre nella sontuosa sala dei banchetti del Grand Hotel fervono i preparativi per la prima cerimonia d'assegnazione del premio Nobel, negli uffici ai piani superiori l'atmosfera è decisamente meno gioiosa. L'albergo, un vanto per la corona svedese e per l'intera nazione, in realtà è sull'orlo del fallimento. Per sovvertire un destino già scritto ed evitare lo scandalo, viene deciso di rivolgersi alla persona che, da sola e dal niente, negli ultimi anni è riuscita a dare vita a una catena d'alberghi di grande successo. Wilhelmina Skog. Nonostante le sue indubbie qualità, però, la scelta di una donna a capo del Grand Hotel fa storcere il naso a molti e suscita una vera e propria rivoluzione tra il personale maschile, tanto che la maggior parte arriva addirittura a licenziarsi. Ma Wilhelmina non è certo tipo da lasciarsi intimidire, anzi, sostituisce prontamente gli uomini con una nuova generazione di ragazze che, per scelta o necessità, cercano un'esistenza che vada oltre i confini del focolare domestico. Grazie al coraggio e all'intraprendenza di Wilhelmina e delle sue formidabili collaboratrici, il Grand Hotel diventa così un modello di eccellenza al femminile, un elegante scenario in cui si incrociano i destini di umili cameriere e arroganti nobildonne, ricche ereditiere e governanti ambiziose. Un luogo in cui modernità e tradizione si incontrano e dove tutto sembra possibile, anche realizzare i propri sogni. Ispirato a una storia vera, questo romanzo ci fa entrare non solo nelle stanze segrete di un albergo iconico che ha segnato un'epoca, ma soprattutto nei cuori e nelle menti di un gruppo di donne brillanti e determinate che non hanno avuto paura di sfidare le convenzioni del loro tempo pur di realizzare le proprie aspirazioni, diventando così un esempio di emancipazione e successo. Ruth Kvarnström Jones, RUTHKVARNSTROMJONES, è nata e cresciuta in Inghilterra, ma vive a Stoccolma da più di 30 anni. Le formidabili donne del Grand Hotel ha avuto un folgorante successo in patria.
Numero di catalogo 98335. Numero di catalogo 98336. Bianca Pizzorno, Remida alle orecchie d'asino. Edizioni Mondadori. Genere letteratura per ragazzi. Durata 103 minuti. Lettura di Monica Salinelli.
Quanto è difficile conservare un segreto. Quest'anno la bella e irraggiungibile cugina Tilda passerà l'estate in casa di Lalage, che ha solo 11 anni e non immagina quanto possano essere pericolosi i segreti di una quasi quattordicenne. Lalage viene trascinata in un labirinto inestricabile di amori, segreti, bugie e malintesi, fino a mettere in pericolo l'amicizia con la fedelissima Irene. Bianca Pizzorno. Chi è? Nata a Sassari nel 1942, dopo essersi laureata in lettere antiche con una tesi in archeologia preistorica, si è trasferita a Milano per frequentare la Scuola Superiore delle Comunicazioni, dove si è specializzata in cinema e televisione. Oltre a saggi, biografie e romanzi per adulti, ha pubblicato più di 40 libri per bambini e per ragazzi di grande successo, tradotto in Europa, Asia, Australia e America. Ha lavorato alla RAI come autrice di molti programmi culturali e per ragazzi, tra i quali L'Albero Azzurro. Ha scritto opere teatrali, sceneggiature, testi di canzoni e ha tradotto dall'inglese. Di cosa parlano le sue storie? Ah, Il grande raduno dei cowboys, suo primo libro uscito nel 1970, ne sono seguiti molti altri, destinati a un pubblico di giovani lettori, che non mancano di identificarsi con i personaggi da lei creati, spesso caratterizzati da una forte dimensione etica. Tra i suoi titoli per i più piccoli ricordiamo Giulia Bau e i gatti gelosi, Clorofilla dal cielo blu, La bambola dell'alchimista, La bambola viva, La casa sull'albero, La voce segreta, Incantesimi e starnuti. E per i ragazzi, Ascolta il mio cuore, Parlare a vanvera, Polissena del porcello, Diana, Cupido e il commendatore, Remmida alle orecchie d'asino, Quando eravamo piccole, Tornatras, Una scuola per Lavinia. Del 2022 è il romanzo a fumetti Sinfonia. Violante e Laurentina, un volume che unisce per la prima volta due tra i libri più amati di Bianca Pizzorno, Speciale Violante e La principessa Laurentina, adattati e illustrati da Laura Scarpa, storico nome nel mondo del graphic novel italiano. Lo sapevi che, dopo aver vinto per ben 6 volte il premio Andersen, il mondo dell'infanzia, importante riconoscimento italiano dedicato alla letteratura per l'infanzia, l'ultima volta è accaduto nel 2001 per Tornatras, negli ultimi anni Bianca Pizzorno ha preferito dedicarsi alla scrittura di romanzi per adulti. In Donna con libro, Autoritratto delle mie letture, Salani 2022, l'autrice racconta, tra appassionati ricordi e profonde riflessioni, i libri che l'hanno accompagnata nel corso della sua vita.
Numero di catalogo 98336. Numero di catalogo 98338. Bianca Pizzorno. Dame, mercanti e cavalieri. Edizioni Mondadori. Genere letteratura per ragazzi. Durata 192 minuti. Lettura di Monica Salinelli.
Quanto è difficile conservare un segreto. Quest'anno la bella e irraggiungibile cugina Tilda passerà l'estate in casa di Lalage, che ha solo 11 anni e non immagina quanto possano essere pericolosi i segreti di una quasi 14enne. Lalage viene trascinata in un labirinto inestricabile di amori, segreti, bugie e malintesi, fino a mettere in pericolo l'amicizia con la fedelissima Irene. Bianca Pizzorno. Chi è? Nata a Sassari nel 1942, dopo essersi laureata in lettere antiche con una tesi in archeologia preistorica, si è trasferita a Milano per frequentare la Scuola Superiore delle Comunicazioni, dove si è specializzata in cinema e televisione. Oltre a saggi, biografie e romanzi per adulti, ha pubblicato più di 40 libri per bambini e per ragazzi di grande successo, tradotto in Europa, Asia, Australia e America. Ha lavorato alla RAI come autrice di molti programmi culturali e per ragazzi, tra i quali L'albero azzurro. Ha scritto opere teatrali, sceneggiature, testi di canzoni e ha tradotto dall'inglese. Di cosa parlano le sue storie? Ah, Il grande raduno dei cowboys, suo primo libro uscito nel 1970, ne sono seguiti molti altri, destinati a un pubblico di giovani lettori, che non mancano di identificarsi con i personaggi da lei creati, spesso caratterizzati da una forte dimensione etica. Tra i suoi titoli per i più piccoli ricordiamo Giulia Bau e i gatti gelosi, Clorofilla dal cielo blu, La bambola dell'alchimista, La bambola viva, La casa sull'albero, La voce segreta, Incantesimi e starnuti. E per i ragazzi, Ascolta il mio cuore, Parlare a vanvera, Polissena del porcello, Diana, Cupido e il commendatore, Remmida alle orecchie d'asino, Quando eravamo piccole, Tornatras, Una scuola per Lavinia. Del 2022 è il romanzo a fumetti Sinfonia. Violante e Laurentina, un volume che unisce per la prima volta due tra i libri più amati di Bianca Pizzorno, Speciale Violante e La principessa Laurentina, adattati e illustrati da Laura Scarpa, storico nome nel mondo del graphic novel italiano. Lo sapevi che, dopo aver vinto per ben 6 volte il premio Andersen, il mondo dell'infanzia, importante riconoscimento italiano dedicato alla letteratura per l'infanzia, l'ultima volta è accaduto nel 2001 per Tornatras, negli ultimi anni Bianca Pizzorno ha preferito dedicarsi alla scrittura di romanzi per adulti. In Donna con libro, Autoritratto delle mie letture, Salani 2022, l'autrice racconta, tra appassionati ricordi e profonde riflessioni, i libri che l'hanno accompagnata nel corso della sua vita.
Numero di catalogo 98338. Numero di catalogo 98341. Sibel Pounder, Wonka, edizioni Salani. Genere letteratura per ragazzi. Durata 280 minuti. Lettura di Lorenzo Martelli.
Fin da quando era bambino, Willy Wonka sapeva di voler creare meraviglie con il cioccolato. Ogni anno, per il suo compleanno, sua madre faceva apposta per lui il regalo più bello che si potesse immaginare, una deliziosa tavoletta di cioccolato. E Willy era certo che un giorno avrebbe condiviso quel dono speciale con il resto del mondo. Passano gli anni e dopo aver solcato i 7 mari, Willy si ritrova finalmente davanti alla famosa Galleria Gourmet, sede delle botteghe dei 3 più rinomati cioccolatieri della città, ed è pronto a realizzare il suo sogno. Ben presto, però, scopre che il trio non è l'amichevole compagnia che sperava di trovare. Willy avrà bisogno di tutto il potere dell'immaginazione e di un sorprendente gruppo di amici per portare al mondo le sue straordinarie creazioni. Questa deliziosa vicenda, che parla di sogni, amicizie improbabili e dolci spettacolari, è basata sul film Wonka, diretto da Paul King, che ha inventato la storia e scritto la sceneggiatura insieme a Simon Farnaby. L'autrice di bestseller Sibel Pounder l'ha poi trasformata in un libro. Roald Dahl, Roald Dahl, è stato una spia, un pilota di caccia, uno storico del cioccolato e un inventore medico. È l'autore di La fabbrica di cioccolato, Matilde, Il GGG e molti altri libri meravigliosi. Sibel Pounder, Sibel Pounder, è l'autrice delle serie bestseller Glitter Witch e Sirenette molto cattive. Prima di diventare scrittrice a tempo pieno, Sibel ha lavorato come giornalista per molte testate, tra cui The Guardian, Londra, Vogue Online e il Financial Times.
Numero di catalogo 98341. Numero di catalogo 98360. Nicoletta Verna, I giorni di vetro. Edizioni Einaudi. Genere romanzo. Durata 791 minuti. Lettura di Cristiana Castelli.
È ingenua, ma il suo sguardo sbilenco vede ciò che gli altri ignorano. È vulnerabile, ma resiste alla ferocia del suo tempo. È un personaggio letterario magnifico. La voce di Redenta continuerà a risuonare a lungo dopo che avrete chiuso l'ultima pagina. Redenta è nata a Castrocaro il giorno del delitto Matteotti. In paese si mormora che abbia la scarogna e che non arriverà nemmeno alla festa di San Rocco. Invece per la festa, lei è ancora viva, mentre Matteotti viene ritrovato morto. È così che comincia davvero il fascismo e anche la vicenda di Redenta, della sua famiglia, della sua gente. Un mondo di radicale violenza, il ventennio, la guerra, la prevaricazione maschile, eppure di inesauribile fiducia nell'umano. Sebbene Bruno, l'adorato amico d'infanzia, che gli aveva promesso di sposarla, incurante della sua gamba matta dovuta alla polio, scompaia senza motivo, lei non smette di aspettarlo. E quando il gerarca Vetro la sceglie come sposa, il sadismo che le infligge non riesce a spegnere in lei l'istinto di salvezza. Degli altri prima che di sé. La vita di Redenta incrocia quella di Iris, partigiana nella banda del leggendario comandante Diaz. Quale segreto nasconde Iris? Nicoletta Verna, Forlì, 1976, ha pubblicato per Einaudi Stile Libero Il valore affettivo, 2021, che ha avuto la menzione speciale al premio Calvino e ha vinto il premio Severino Cesari e il premio Massa Rosa.
Numero di catalogo 98360.
Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato.